al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
È mercoledì 21 giugno 2006, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Questo è il nostro programma di approfondimento dedicato all'attualità. Mario Scattone in console, Serena Dessi ed Eva Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande in questo momento al microfono. Sono poco meno di 50 milioni gli italiani che domenica 25, lunedì 26 giugno 2006 saranno chiamati a dire sì o no alle modifiche alla Costituzione approvate nella scorsa legislatura. Questo è il testo del quesito oggetto del referendum costituzionale. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche alla parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 269 del 18 novembre 2005? Dunque si vota il 25 e il 26 giugno, domenica e lunedì prossimi. Ma cerchiamo di ricostruire un po' la storia di questa legge costituzionale sulla quale gli italiani sono chiamati a pronunciarsi. Sulla scorta dei lavori dei saggi della Casa delle Libertà a Lorenzago di Cadore, il 16 settembre 2003 il governo approva un disegno di legge che prevede il Senato delle Regioni e la fine del bicameralismo perfetto, la devolution e il premierato forte. Il 22 gennaio 2003 le riforme approdano in aula al Senato, il 25 marzo l'approvazione con 156 sì, 110 no e un astenuto. Nel nuovo sistema il primo ministro viene scelto direttamente dagli elettori, anche se il suo nome non sarà stampato sulla scheda, a potere di nomina e revoca dei ministri e di scioglimento della Camera. Il testo va in aula alla Camera il 3 agosto del 2003, viene respinto l'articolo 24 volto a rafforzare i poteri del capo dello Stato, ma passa la sussidiarietà orizzontale voluta dall'UDC. Il 15 ottobre 2004 Montecitorio approva con 295 sì, 202 no e 9 astenuti. Il Premier verrà indicato dagli elettori e avrà il potere di sciogliere la Camera dei Deputati, di nominare e revocare i ministri. La devolution assegna alle regioni la competenza su sanità, organizzazione scolastica e polizia amministrativa locale. Il resto è storia recente. Il 23 marzo 2005 il Senato approva la riforma in seconda lettura, il 20 ottobre la Camera in terza lettura, il 16 novembre infine, con 170 sì, 132 no e 3 astenuti, il Senato dà il via libera definitivo. Ma resta l'ultimo scoglio decisivo. Il testo verrà sottoposto domenica e lunedì a referendum confermativo, in quanto non sono stati raggiunti 2/3 dei consensi nel voto parlamentare. E proprio a pochi giorni dal referendum confermativo di questa riforma istituzionale, ieri il Presidente della Repubblica ha lanciato un forte appello a tutti gli elettori di ogni orientamento a recarsi alle urne. È prevedibile, ha detto ancora il presidente Napolitano, che si dovrà, qualunque sia l'esito del voto del 25 e del 26 giugno, tornare in Parlamento alla ricerca del più largo consenso. Su questo appello lanciato dal presidente Napolitano e sui modi in cui è possibile motivare gli elettori alla partecipazione, abbiamo sentito il parere del professor Giuseppe Dalla Torre, che è rettore dell'Università LUMSA di Roma e presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Sentiamo il professor Dalla Torre.
Ma l'appello è quanto mai utile ed opportuno, anche tenendo conto del fatto che nel referendum confermativo, a differenza dal referendum abrogativo, non c'è quorum, quindi se si reca a votare un'infima minoranza, il risultato comunque è un risultato utile in un senso o nell'altro. Perché poi andare a votare? Ma diciamo, la Costituzione è il testo fondamentale in cui sono raccolti i valori e le regole fondamentali sulle quali tutti hanno convenuto nel fondare la vita sociale, la vita comune. La Costituzione è la casa di tutti. Allora, andare a votare, esprimere il proprio parere su questo progetto, significa in sostanza esercitare appieno la propria cittadinanza, il senso di appartenenza, in qualche modo anche quei doveri di solidarietà che nascono dal vivere insieme, dai benefici che vengono dal vivere insieme e che comportano anche però il preoccuparsi del bene comune.
Il legame tra cattolici e Costituzione è molto saldo fin dai tempi della Costituente. Lei trova che questo legame si sia un po' indebolito?
Ma la Costituente ha avuto come protagonisti uomini politici cattolici, e la Costituzione certo è in molta parte frutto del loro impegno. Che si sia indebolita questa sensibilità, io direi nel mondo cattolico no, semmai nel mondo cattolico è molto forte l'esigenza, che ovviamente condivido, che le riforme costituzionali, pur necessarie in alcuni settori, non vengano però a travolgere l'impianto fondamentale della Costituzione stessa e soprattutto la prima parte della Costituzione, che è quella che riguarda i grandi valori, i principi, i diritti fondamentali, il principio di eguaglianza, la dignità della persona umana, i diritti di libertà.
Il presidente Napolitano ha detto ieri che la Costituzione del 48 fu scritta per durare, ma non come una carta immutabile. Dunque smettiamola, ha detto, di considerarla intangibile. Dunque adesso l'attenzione si sposta sui modi con i quali è opportuno modificare la Costituzione. Da questo punto di vista, senza entrare nel merito della riforma costituzionale che verrà sottoposta al giudizio dei cittadini domenica e lunedì, qual è la sua opinione?
Ma vede, che la Costituzione sia destinata a durare ma non sia intangibile, lo dice la Costituzione stessa, la quale nell'articolo 138 prevede un procedimento per la sua revisione. Quindi la Costituzione è aperta ai mutamenti, ad una continuità però dei principi che in essa sono contenuti. Qual è il problema vero che è dietro tutte le polemiche non solo di questi giorni ma di questi ultimi anni? Il vero problema è che per modificare la Costituzione, cioè per modificare la casa comune, per modificare quei valori e quelle regole condivise che permettono ad una società pluralista di vivere insieme, ognuno alle sue idee, ognuno di noi alle proprie posizioni culturali, ma dobbiamo però riconoscerci in alcune regole fondamentali e in alcuni valori comuni, altrimenti c'è la disgregazione. Ebbene, le modifiche della casa comune non possono essere fatte a colpi di piccola maggioranza, questo è il discorso. Ora, l'articolo 138 della Costituzione prevede un procedimento aggravato, ma l'articolo 138 della Costituzione per certi aspetti è stato indebolito dal passaggio del nostro sistema elettorale da un sistema elettorale proporzionale a un sistema elettorale maggioritario, cioè singolarmente con una legge di relativa importanza, qual è quella relativa al metodo elettorale, si è venuta ad indebolire la garanzia che la Costituzione nel 138 pone di modificare la Costituzione stessa con un grande consenso e non con una piccola maggioranza. Ora, le modifiche che sono state fatte dal centrosinistra all'inizio degli anni 2000 e dal centrodestra adesso sono modifiche fatte da piccole maggioranze parlamentari e non da un larghissimo consenso nel Paese. Questo pone di nuovo il problema della importanza di una grande partecipazione domenica e lunedì prossimo alle urne.
A proposito della partecipazione al voto, c'è chi ha detto che i cattolici abbiano assunto due comportamenti diversi in merito al referendum abrogativo dello scorso anno sulla legge 40 e a quello confermativo costituzionale di quest'anno. L'anno scorso per l'astensione, quest'anno dicendo che il voto è un dovere civico. La sua opinione in proposito?
Ma vede, i due referendum e le due situazioni non sono assolutamente assimilabili. In primo luogo perché l'anno scorso eravamo di fronte ad un referendum abrogativo, cioè si voleva abrogare una legge la quale aveva ottenuto un largo consenso parlamentare anche in ragione della necessità di garantire attraverso questa legge in materia di procreazione assistita determinati valori e determinati principi costituzionali non violabili, come il diritto alla vita, come la dignità della persona e quant'altro. Mentre qui siamo dinanzi ad un referendum confermativo della modifica, anche sostanziale, di alcune parti della Costituzione che riguardano gli organi costituzionali e il loro funzionamento. Quindi siamo ad un livello, come dire, valoriale inferiore. In secondo luogo, nel referendum dell'anno scorso, proprio perché è un referendum abrogativo, la astensione è una delle forme di manifestazione della volontà che sono, come dire, costituzionalmente codificate. Cioè nel referendum abrogativo ci si può astenere così come si può votare sì o no. L'astensione è una manifestazione di volontà costituzionalmente legittima e tanto è vero che abbiamo visto quali sono stati gli effetti. Nel caso del referendum confermativo, cioè questo di domenica prossima, L'astensione non è prevista, perché se vanno per ipotesi a votare soltanto 3 persone, questo loro voto vale e quindi la Costituzione verrà modificata o meno in relazione alle volontà indicate da queste 3 persone. Ecco, allora c'è una differenza sostanziale. L'anno scorso l'astensione, l'invito all'astensione era l'invito ad una manifestazione di volontà. Oggi l'astensione significherebbe ritirarsi sull'Aventino, rifiutarsi di manifestare una propria volontà in relazione invece ad un bene che tocca a tutti.
Quindi non si può dire che il mondo cattolico si è mobilitato in massa per il referendum abrogativo dello scorso anno, mentre quest'anno sembra poco interessato a quest'altro referendum.
Direi proprio di no, perché appunto strutturalmente sono istituti diversi, e direi proprio di no perché, come prima affermavo, il mondo cattolico alla Costituzione è legato, il senso della cittadinanza lo ha forte, i doveri di solidarietà che da questo derivano li sente come doveri non solo civici, ma diciamo anche etico-religiosi, e certamente farà la sua parte.
Professor Dallatore, per chiudere, l'auspicio del presidente Napolitano è stato che, qualunque sia l'esito del voto del 25 e 26 giugno, si torni poi in Parlamento alla ricerca del più largo consenso. Un suo commento.
Sono assolutamente d'accordo. Mi rendo conto che è difficile, perché sono almeno 20 anni che si parla di revisione della Costituzione con grandi difficoltà a trovare un consenso. Penso per esempio alla esperienza fallita della bicamerale. E tuttavia questa è l'unica strada perseguibile. Torno sul concetto che la Costituzione è la casa comune. All'interno di questa casa c'è la pluralità delle posizioni, ma le mura sono quelle, il tetto è quello. È evidente che per modificare queste mura e modificare questo tetto dobbiamo essere tutti d'accordo, o quantomeno una larghissima maggioranza.
Ringraziamo dunque il giurista Giuseppe Dallatore, rettore dell'Università LUMSA, che è intervenuto qui sulla Radio Vaticana in diretta nella nostra trasmissione Al di là della notizia sulla riforma costituzionale, sul referendum confermativo che si svolgerà domenica e lunedì prossimo. Il Consiglio Centrale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani si è riunito a fine maggio e ha attivato un dibattito proprio su questa riforma della Costituzione, e poi ha pubblicato un documento sul referendum confermativo della riforma della Costituzione italiana, referendum che si svolgerà domenica e lunedì prossimo. Da questo documento emerge una preoccupazione dei giuristi cattolici italiani, che dicono che c'è un dato di fatto che sta sotto gli occhi di tutti: la riduzione della revisione e degli emendamenti alla Costituzione a strumento di lotta politica. Sempre sul piano del metodo, i giuristi cattolici italiani dicono che trovano molto strano, e quindi secondo loro suscita molte perplessità, la riduzione della carta costituzionale a oggetto di scambio politico. Su questi temi abbiamo ascoltato il presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, il professor Francesco D'Agostino.
Il referendum al quale saremo chiamati tutti a partecipare tra pochissimi giorni ha come oggetto non una ideologia di destra o di sinistra o pretese di tipo partitico, ma ha per oggetto l'assetto fondamentale della nostra Repubblica, quel patto che unisce tutti i cittadini di tutte le ideologie, anche delle ideologie più fieramente contrapposte. Quindi l'Unione Giuristi da una parte ha rilevato che nella materia del contendere non sono certamente in gioco supremi valori morali che dovrebbero indurre, per esempio, tutti i cattolici a schierarsi univocamente dalla parte, per capirci, giusta. E da questo punto di vista l'Unione non ha dato indicazioni di voto e ha ritenuto profondamente scorretto dare indicazioni di voto ai cattolici in quanto cattolici. Però, da un altro punto di vista, l'Unione ha ritenuto che ridurre questa prova referendaria a un momento della lotta politica che sta contrassegnando l'Italia oramai da tantissimi mesi e che ha trovato l'acme nelle elezioni politiche di 100 giorni fa è straordinariamente e pericolosamente riduttivo. Quando si tocca la Costituzione non si fa politica, ma si fa, diciamo così, metapolitica. Si lavora prima dell'impegno politico, in una prospettiva che riguarda il bene di tutti e non il bene di quel partito che legittimamente cerca alle elezioni di andare al governo sconfiggendo i propri avversari. In altre parole, nel dibattito sulla Costituzione non ci devono essere né vincitori né vinti, ci deve essere una saggia e intelligente mediazione per trovare norme adeguate al momento storico attuale e capaci di garantire i diritti di tutti.
A voi sembra dunque che la carta sia diventata oggetto di uno scambio politico?
Più che di uno scambio politico, è diventato oggetto di un conflitto partitico, nel senso che è abbastanza evidente, tranne qualche rara eccezione, la polarizzazione dei sì nel centrodestra e la polarizzazione dei no nel centrosinistra. E questo indipendentemente da specifiche ragioni di opportuna terapia costituzionale. In altre parole, questa prova referendaria diventa un tassello che si aggiunge ai precedenti tasselli delle elezioni amministrative e delle elezioni parlamentari nazionali. Questo purtroppo è veramente preoccupante per le ragioni che dicevo prima. Ridurre il dibattito sulla Costituzione a un confronto tra due poli contrapposti è veramente non comprendere fino in fondo che la dignità della Costituzione si pone al di sopra del conflitto tra i poli e al di sopra del conflitto tra partiti.
Il Capo dello Stato ha auspicato ieri che, a prescindere dal risultato del voto di domenica e lunedì, poi la discussione continui in Parlamento. Cosa ne pensa?
Beh, è un auspicio condivisibile, perché che la nostra Costituzione abbia bisogno di significativi ritocchi è oramai opinione comune. Che nello stesso tempo questi ritocchi costituzionali non debbano essere fatti a colpi di maggioranza, anche questa oramai sta diventando o è diventata un'opinione comune. Quindi sarebbe veramente auspicabile che tutte le forze politiche, nel ragionare insieme sulla revisione costituzionale, trovassero un terreno d'incontro che placasse le aspre rivalità di tipo partitico e prendesse in considerazione il bene oggettivo del Paese come comunità di cittadini che nella Costituzione si devono tutti riconoscere.
Napolitano ha anche invitato fortemente i cittadini ad andare al voto.
Guardi, questo è giusto ed è doveroso che venga fatto, perché l'inerzia, l'indifferenza, la bulia nei confronti della partecipazione politica è sempre da condannare. Teniamo presente comunque che ci possono essere anche altre ragioni che inducono i cittadini a non andare a votare, per esempio il fastidio che può essere indotto in alcuni di loro dalla banalizzazione del dibattito che in questi ultimi giorni si è attivato su questo referendum. Un'astensione potrebbe anche avere un valore di protesta e qualche cittadino potrebbe consapevolmente e direi anche comprensibilmente dare alla sua astensione questo particolare significato.
Ai microfoni della Radio Vaticana in diretta c'era il professor Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, che esprimeva le preoccupazioni dei giuristi cattolici in vista del referendum costituzionale di domenica e lunedì. È stato ospite anche di questa puntata di Al di là della notizia Giuseppe Dalla Torre, rettore dell'Università LUMSA di Roma, anche lui giurista, che ha condiviso l'appello lanciato ieri dal Capo dello Stato a partecipare a questo voto, al voto per quanto riguarda il referendum confermativo della riforma della Costituzione italiana. Siamo al termine dunque di questa trasmissione. Fabio Colagrande che è al microfono, ringrazia Serena Dessi ed Efa Rohrmann che sono state in regia, in console c'era Mario Scatton. Vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.